Paolo, vedo che sono cambiati al di là del vetro, dalla regia, coloro che ci accompagnano, quindi approfitto subito per salutare anche Andrea Magliocca che ci ha raggiunto e ovviamente ci guiderà fino alle 17 in questo lungo pomeriggio qui su TMV Radio insieme a me e ad Alessandro Sticozzi. Abbiamo appena cominciato, ovviamente anche oggi tanti argomenti da affrontare insieme, quindi iniziamo a salutare i primi ospiti di oggi, a cominciare da Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao Leonora, buon pomeriggio, ciao Alessandro.
Ciao.
Allora vado a salutare anche Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Come state? Tutto bene?
Sì.
Sì, si resiste
sì,
anche con il...
si sta bene.
Ah, tu sei in vacanza, quindi sì, sei meglio di noi sicuramente che siamo qui al caldo di Roma.
Quest'anno si ricomincia presto.
Esatto,
cui...
quindi bisogna partire prima, giustamente. E adesso, insomma, insieme a voi arriverà anche un terzo ospite, sto vedendo che ci sono già dei messaggi. Allora, salutiamo anche lui così cominciamo. Stefano Discreti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, oggi non possiamo non partire ovviamente da questo derby d'Italia sempre più infuocato per Bremer, tra sorpassi e controsorpassi, Inter da una parte, Juventus dall'altra. Stefano, io parto da te e poi sento anche gli altri, ma se l'Inter dopo Dybala dovesse perdere anche Bremer, che in questo momento insomma sembra in vantaggio la Juventus sul giocatore, come giudichi l'operato di Beppe Marotta?
Bisogna distinguere qui, perché
bisogna distinguere lui...
Ah, ok, ok, se no.
Che sosteneva
ma scusate,
ci sono due
siete in due. Allora Stefano Impallomeni, hai ragione, Stefano Impallomeni.
Devi dire lo Stefano più importante, così parte Stefano.
Ma no, dai. Impallomeni, partiamo da te.
Vai Stefano.
No, 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 ma allora ho sbagliato io, scusami. Chiamato in causa te, comincia te Stefano, dai.
Discreti, vuoi partire no, tu? O se no faccio
se
partire
volete
Biscardi.
Parto io, non fa niente.
Dai, no, discreti, vabbè. Allora comincia tu. Vai.
Era partito Stefano, facciamolo continuare, dai. E poi io.
Va bene, allora dai, sarò veloce perché abbiamo preso già
c'è la pausa,
tempo.
Fra
dicevo,
un po'.
Dicevo, ero tra quelli che sosteneva che insomma Dybala e Bremer fossero già prenotati dall'Inter e credo che insomma poi nella valutazione completa... che poi Dybala è andata alla Roma, perché la Roma è stata brava, Dybala poi alla fine ha scelto, ma Dybala aveva un accordo con l'Inter, che poi non si è trasformato in, diciamo, nell'arrivo a Milano per una serie di motivi. Marotta ha fatto di tutto per cercare di rinforzare l'Inter, l'operazione Lukaku mi sembra ottima, però qui siamo di fronte a una presidenza che oggi è sotto attacco clamoroso da parte della tifoseria. Oggi l'Inter è all'angolo clamorosamente, perché con Bremer e Dybala avrebbe dominato il mercato, sarebbe stata la regina indiscussa, e così è un altro paio di maniche, e anzi c'è questo alone, diciamo, di incertezza e soprattutto insoddisfazione da parte dei tifosi che si attendevano la doppietta o almeno uno dei due, e qui si rischia di perdere entrambi, quindi la situazione è abbastanza. E poi c'è questa voce, questa notizia che rimbalza dalla Cina riguardante il proprietario dell'Inter, insomma adesso nei dettagli, però è fresca di poco fa, e qui è la situazione, è uscito già un hashtag tuning out, come il calcio, nel calcio come improvvisamente possono cambiare
tutto.
Gli umori di una piazza. L'Inter resta una squadra molto forte, la considero la favorita, e però ci sono tante variabili. Adesso la Juventus, dopo la partenza di De Ligt, bisogna vedere che cosa farà. Soffrirà Bremer. Ora si parla di Demiral come possibile, diciamo, alternativa all'obiettivo che potrebbe sfumare. Usiamo il condizionale di Bremer all'Inter. Se è più verso Torino, a questo punto sta cercando di fare miracoli Marotta ultimamente. Ma Marotta, secondo me, è l'unico... cioè non è responsabile di questa situazione, perché se la società gli dice io non possiamo spendere, che deve fare?
Allora, la notizia però Stefano
l'abbiamo recuperata,
leggo perché
l'abbiamo
recuperata.
Sì, Alessandro, vai.
Sì, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha perso una causa giudiziaria a Hong Kong nei confronti di alcuni creditori e ora è responsabile per 255 milioni di dollari, sono circa 250 milioni di euro di debiti da ripagare. Il figlio di Zhang Jindong, dove come riportato dall'Hong Kong South China Morning Post, è stato citato in giudizio dai creditori lo scorso agosto per recuperare appunto 255 milioni di dollari dollari di prestiti e un'obbligazione inadempiente che ha garantito impegni che successivamente ha rinnegato adducendo falsità e ignoranza. Ha garantito il rifinanziamento in un'operazione conclusa con la China Construction Bank in Asia, società interamente controllata dallo stesso Zhang, operazione che nel corso del procedimento Zhang ha invece rinnegato. In sua difesa ha affermato che le firme sui documenti di garanzia di rifinanziamento erano contraffatte e di non essere a conoscenza di questo rifinanziamento del prestito, affermazione che però il giudice ha respinto. Non c'è dubbio che Zhang abbia partecipato al finanziamento originario del progetto, c'è tutto quanto poi il comunicato in soldoni. Ha intentato una causa civile a Milano chiedendo al tribunale locale di invalidare una rinuncia del febbraio 2019 allo stipendio di Zhang da presidente dell'Inter. Stanno bene, praticamente pignorando il suo non pagamento a se stesso anche come presidente dell'Inter all'epoca, quando, ricordate, l'Inter non riusciva a pagare gli stipendi in tempo.
Sentiamo anche Stefano Discreti, così insomma passiamo anche all'altro Stefano che prima non avevamo ancora sentito sul discorso di Bremer. Stefano, appunto,
parliamo di una di queste, io parlo di cose di campo,
sì,
diciamo,
sì, 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 assolutamente,
che stanno fuori, sono complicate, bisogna capire. Io da un punto di vista di campo dico che se l'Inter non avesse come dirigente Marotta, probabilmente già era una squadra ridimensionata nell'ultimo anno e mezzo, già era una squadra ormai disfatta. Quindi deve dire grazie solamente a Marotta, se ancora sta là competitiva, viene data anche tra le favorite, nonostante tutto quello che gli è capitato negli ultimi anni, a partire dai stipendi non pagati, quell'altro, comunque riuscì a fare un miracolo Marotta. Detto ciò, e a volte il calciomercato, come giustamente avete fatto notare, cambia in un secondo. Sarebbe stato al contrario, immaginate al contrario, sfuma Dybala e l'Inter ufficializza Lukaku. Cioè, se giriamo queste due operazioni, nessuno contesterebbe. Quello che mi lascia un po' perplesso a me, proprio sulla questione, diciamo, Dybala e l'Inter che lo ha perso praticamente, che poi alla fine, se vai a pensare, l'Inter si è finanziato, cioè la Roma si è finanziato Dybala con Mkhitaryan,
sì,
perché poi alla fine è quello, cioè l'Inter va a dare i 4 milioni e mezzo a Mkhitaryan, quelli che poi la Roma va a dare a Dybala. Allora a quel punto dico, potevi forse aspettare, perché magari Mkhitaryan è tutta questa cosa, e magari, ecco, se pensavi che comunque stavi lì su Dybala, io tra Dybala e Mkhitaryan prima di tutto faccio Dybala, poi Mkhitaryan se viene bene, se viene altrimenti sta bene dove sta. Perché io l'ho detto e lo ripeto, non è che mi tiro indietro, no, è Dybala alla Roma sposta gli equilibri non del tutto, cioè non è che dico la Roma adesso diventa la favorita, ma la Roma sta entrando, per me ad oggi si gioca lo scudetto o comunque si gioca sicuramente un posto in Champions League, perché Dybala se sta bene, Dybala sposta in Italia i valori, e se lo metti accanto ad un Abraham fanno una coppia d'attacco che se stanno bene, ragazzi, è sicuramente tra le migliori del campionato, non hanno niente da invidiare a nessuno. Poi c'è la questione Zaniolo, e lì c'è un altro discorso.
Adesso ci arriviamo, anche alla questione Zaniolo, anche per capire, Stefano, poi se si intreccia o meno all'arrivo di Dybala alla Roma, se è scorporata, adesso ci arriviamo tra poco.
Allora ritorniamo alla fase difensiva. Chiaramente in questo momento l'Inter deve fare l'asta per Bremer, che poi, sì, alla fine, parliamoci chiaramente, l'unico che è veramente contento di quello che sta succedendo in questi giorni è Cairo del Torino, perché all'improvviso si è trovato un tesoretto in casa, perché Bremer un mese, due mesi fa, ma 40 milioni di euro dove li vedeva il cartellino di Bremer? Ma nemmeno in cartolina l'avrebbero mai vista una cifra del genere. Quindi lui, da questa asta che si sta scatenando tra Inter e Juve, non gli pare vero, perché adesso sta per vendere un calciatore per cui c'era questo possibile accordo scritto o non scritto di liberarsi a gennaio a 15 milioni di euro, ma chi è che sarebbe andato a forzare adesso? Invece, visto che ci sono dei problemi nelle due difese, cioè sulla Juve c'è sicuro, perché adesso quando verrà ufficializzata l'uscita di Rizzo c'è, sull'Inter c'è ovviamente nel momento in cui Skriniar parte. Se poi Skriniar non dovesse partire, l'Inter tutta questa necessità di prendere Bremer non ce l'ha, no? Questa è la realtà. Però poi c'è il problema economico dell'Inter, e lì io esco fuori e io non so quanto l'Inter abbia bisogno di dover vendere per poter sanare i conti. Questo è un altro discorso, perché sennò se tiene Skriniar l'Inter non ha bisogno di Bremer. Se la Juve teneva dell'Inter, Bremer non serviva,
era un
questa
più
è la realtà dei fatti.
Voglio sentire anche Maurizio Biscardi su questo, sia su quest'ultimo punto, Maurizio, perché in effetti se poi Skriniar non dovesse più partire, Bremer è così necessario all'Inter.
No, allora, se Skriniar non dovesse partire, meglio così, cioè anche se dal punto di vista tecnico c'è una differenza notevole. Se Skriniar parte e arriva Bremer, tu guadagni dei soldi, risparmi l'ingaggio e metti la Juve nelle piste. Se invece rimane Skriniar, non arriva Bremer, tu hai risolto un problema della Juventus e hai comunque non hai risolto i tuoi problemi economici. Io ieri ho detto che se non arrivava Bremer all'Inter, l'Inter erano dei polli. Sì, o sono dei polli perché si sono fidati, perché il problema non è Cairo. Cairo può pure chiedere 800 milioni per Bremer. Se Bremer ha un accordo con l'Inter e vuole solo l'Inter, tipo la Juventus con Koulibaly, gli ha offerto una cifra notevole, blu. Koulibaly ha detto io non vado alla Juventus, se sei andato al Chelsea, allora o c'hai questo accordo e lo stai sbandierando da 6 mesi, oppure questo accordo non c'è e allora sei un pollo. Detto questo, tolto questo, la questione Bremer e la questione Dybala sono due totalmente differenti. Dybala è stata una scelta dell'Inter, giusta, sbagliata, tutto quello che vuoi, tra parentesi c'è un distinguo che bisogna, perché nessuno l'ha valutato, ma attenzione, perché se Dybala ha una clausola rescissoria a 20 milioni, se è vera questa notizia, io non lo so, vuol dire due cose: che se il giocatore fa una grande stagione, l'anno prossimo è appetito da tutti e quindi probabilmente se ne sceglie un'altra squadra, a meno che la Roma non gli dia tanti di soldi in più. Se invece questa clausola non esiste, la Roma ha fatto un colpo pazzesco. Allora, sono due cose diverse. L'Inter,
Maurizio, ma scusami, Maurizio, però scusami, ma l'ha fatto il colpo, dai, su. Adesso lasciamo perdere
il colpo, l'ha fatto
la clausola. E anche questo fatto, allora, che è stata una scelta dell'Inter di rinunciare a Dybala è una barzelletta.
Ho fatto una premessa. Il colpo di Dybala è ottimo. Fatta questa premessa, se non c'è la clausola di rescissione a 20 milioni è un colpo pazzesco. Se invece c'è la clausola a 20 milioni vuol dire che tu hai fatto un colpo per un anno, ma l'anno dopo sei cioè o ha giocato così male da non valere 20 milioni oppure diventa appetitissimo da tutti.
Sì, ma tu hai detto che è stata una scelta dell'Inter a rinunciare a Dybala, ma sono due cose diverse.
Nel momento in cui ha preso Lukaku, secondo me Dybala non era più fondamentale.
Ma non è così Maurizio, non è così.
Io, questa è la mia idea, io però scusami, io sto dando la mia idea.
La mia idea è che secondo me non è andata così. La Roma gliel'ha soffiato.
Allora,
ma scusami,
sì.
Ma vabbè, questo secondo te gliel'ha soffiato? Benissimo, diamo per scontato che gliel'ha soffiato. Ma l'Inter lo poteva prendere Dybala o no?
No, doveva aspettare delle uscite, perché però non poteva aspettare in eterno. Che poi anche tutti i due giocatori avevano un accordo con l'Inter, Maurizio.
Quindi c'è stata una scelta.
Avevano un accordo con l'Inter.
Quindi stai dicendo quello che dico io. Hai l'accordo col giocatore, siccome non si sono verificate determinate condizioni, lo perdi. Ha rinunciato, è una rinuncia. Se io sono d'accordo con te, non ti prendo perché non riesco a vendere un altro, sono io che rinuncio.
Un altro paio di maniche, però, perché sono impossibilitato di fare delle uscite e purtroppo non c'è tempo e vai dove devi andare.
Comunque sia la ragione, lui aveva un accordo con l'Inter che l'Inter non ha soddisfatto. Punto. Con Bremer non è la stessa storia. Con Bremer se l'hanno fregato, diciamo così, in termini corretti, però cioè, hanno fatto un asse e ti hanno battuto, perché tu lo volevi a tutti i costi Bremer. Quindi se perdi Bremer, la Juve ha fatto un colpo soffiando.
Ma non è legata a Skriniar, Bremer, scusa, perdonami, non è la stessa cosa con Sanchez e Dybala?
E vuol dire che la Juve è stata più brava a vendere prima De Ligt. E che ti devo dire? Qualunque ragione tu mi dai,
cioè Marotta ha ragione, Stefano, che ha fatto i miracoli.
Io non sto parlando di Marotta, io sto parlando di un fatto. Il fatto è che mentre Bremer è un obiettivo centrale dell'Inter, gli è stato soffiato, se gli viene soffiato, è stato soffiato dalla Juventus. Marotta era centrale fino a che non è arrivato Lukaku. E più collaterale nella misura in cui era arrivato Lukaku. Questo è indubbio. Adesso, se l'Inter è una società seria, e lo è, penso, l'unica cosa per non far arrabbiare ancora di più i tifosi per la questione Bremer, non Dybala, Bremer, deve subito, perché se tu mi sostituisci Skriniar con Milinkovic, il tifoso sarà insoddisfatto sicuramente. Quindi se però invece mi lasci Skriniar, ti dice io sono contento. Allora adesso, se sei una società seria, che non è inguaiata economicamente, come vuol far vedere di non essere, tu adesso rinnovi Skriniar se hai perso Bremer. Questa è la risposta che l'Inter può dare, sì, e fa soddisfatti i tifosi. Se no è un disastro dal punto di vista della campagna acquisti fatta.
Beh, se non tutto. Arriva più Bremer e se non tengono neanche Skriniar, immagino che i tifosi possano solo arrabbiarsi di più.
Hanno ragione, perché l'hai preso in giro. Hai fatto fare gli abbonamenti facendo credere chissà che facevi e poi non hai fatto niente, perché parliamoci chiaro, l'Inter si è operata. Anche se a livello rendiamo meglio non sembra.
Allora un attimo, perché stanno arrivando anche tante domande per voi, Maurizio, Stefano e Stefano.
Però ha fatto un ragionamento che spesso non si fa.
Sì.
L'Inter si sta lentamente depauperando, perché se la fermiamo oggi la campagna acquisti dell'Inter, non arriva Bremer e viene venduto Skriniar. Il valore della rosa
però
dell'Inter
ferma oggi Skriniar non è stato venduto, Maurizio.
Io dico se fermi oggi e poi vendi Skriniar.
C'è la domanda di Stefano per voi. Sentiamo anche Stefano discreti. È una domanda per voi.
Hai depauperato la squadra dal punto di vista del valore economico.
Una domanda per tutti, nel senso, ma può darsi che l'Inter su Bremer stia un po' rallentando, perché c'è anche per il valore, cioè, ma Bremer vale 45 milioni, 40
milioni? No, non li vale.
E 4,5
non li vale, ma li vale la lotta con la Juventus.
Cioè, quindi alla fine
tu c'è una società che sarà la squadra che ti viene a dare fastidio per lo scudetto, se tu hai una lotta per la squadra che ti darà fastidio per lo scudetto, che è inguaiata perché non riesce a trovare un centrale difensivo, e tu lo cedi per 5 milioni, quei 5 milioni nell'arco del campionato varranno tantissimo, perché risolvi un problema della Juventus e ti metti in casa un problema tu. Questo una società che di Bremer calcistica lo capisce, una società di cinesi non lo capisce.
Stefano Discreti, volevi replicare?
No, io dico che la Juventus è l'unico giocatore che avrebbe sostituito dell'Inter, è Koulibaly. Bremer sicuramente ha fatto bene negli ultimi anni in Italia, ma non ha mai lottato per lo scudetto né ha mai giocato in una competizione europea, quindi non sappiamo a grandi livelli come... Cioè, se perdi Bremer, io non è che mi strappo i capelli.
È la stessa cosa che ti ho detto io. Mi strappo i capelli, però se me li sostituisci.
No, io sento parlare che l'Inter potrebbe andare su Demiral. Io tutta questa differenza tra Demiral e Bremer non la vedo.
Non la vedo.
Io ti dico una cosa, però non cresci. Allora, se tu ti vendi Skriniar e poi metti dentro Demiral, hai fatto un downgrading. È sicuro.
È la situazione attuale questa. Perché oggi leggendo c'è Gosens al posto di Perisic e Lukaku al posto di Dzeko. È più forte o più debole dello scorso anno con Gosens al posto di Perisic e Lukaku al posto di Dzeko?
Sono due cose diverse. Tecnicamente Marotta è stato bravo a mantenere la squadra, una squadra che si sta depauperando stagione per stagione, a mantenerla competitiva. Tecnicamente sono due cose che viaggiano parallele. La società sta smantellando perché ogni anno vende due o tre pezzi importanti e non li sostituisce con gente che ha lo stesso valore economico. Marotta è bravo a trovare giocatori che hanno forse un valore vicino dal punto di vista tecnico. Oddio, cioè, spiego. Se arriva Dybala e non arriva Lukaku, tu prendi a zero un giocatore che l'anno dopo ha un valore. 20, 30, 40 milioni, non lo so, quello che vuoi. Lukaku non ha valore perché non è tuo. E quindi se tu vendi Skriniar che vale 80 e prendi Lukaku che vale 0, tu hai forse fatto una squadra che ci può stare, ma hai perso 80 milioni di valore, ok? Se questa cosa la moltiplichi, l'Inter che ha comprato oggi che ha un valore economico, se compravi Bremer a 25 aveva un valore economico, se avesse comprato che ne so, Dybala aveva un valore economico, non avendo preso questo tu non hai valori economici, allora se l'anno prossimo devi rifare più 100 un'altra volta, che fai? Ti vendi o Barella o Lautaro? È chiaro?
Allora, chiaro.
I tifosi non fanno, però i tifosi lo capiscono, per questo sono arrabbiati con Suning.
Allora, tra poco vediamo di recuperare anche qualche domanda per voi. Vai Stefano. Sì.
No, dico, questo discorso lo puoi vedere anche un po' sulla chiave, diciamo, un po' di meno, però anche sulla chiave della Juventus, no? Cioè, perché certo, in un modo o nell'altro la Juventus, cioè, se noi andiamo a vedere prima che tornasse Allegri, i tre calciatori più forti della rosa della Juventus erano Cristiano Ronaldo, Dybala d'élite. In un anno,
ecco Stefano, c'era una domanda proprio su questo, un attimo,
sì,
così.
C'è l'Inter che i giocatori ancora non l'ha venduti, invece il sondaggio era su quelli che sono già stati venduti, perché pensate c'è già il calendario delle amichevoli di De Ligt con la maglia del Bayern Monaco e la Juventus perde un difensore di prospettiva e il talento di Dybala. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se sia più grave perdere De Ligt in difesa oppure Dybala in attacco, pensando pure in generale a che tipo di progetto proverà a tirar fuori sulla Juve negli anni prossimi.
Uno alla volta, Stefano Discreti.
Giocatori di prospettiva.
Stefano Discreti.
Nell'immediato non c'è paragone, perché secondo me nell'anno in cui tu perdi la bandiera, il giocatore simbolo che per 15 anni ha costituito la garanzia, no, della Juventus, che Chiellini, nel momento che tu perdi Chiellini avevi bisogno di ripartire da una certezza. Nel momento che tu riparti da Gatti, Brenner o chi sarà, non hai certezze. Hai sicuramente delle prospettive di calciatori che giocavano, chi a Frosinone, chi col Torino, ma gente che non ha mai giocato una partita in Europa, non sai come giocheranno in Champions League, non sai come se gli tremeranno le gambe in una partita che vale per lo scudetto. Quindi certezze non ne hai. A questo sommi Bonucci in un fase calante ormai da anni, più bravo ad impostare che a difendere. L'alternativa è Rugani, in porta a Szczęsny, che è il portiere più debole della storia della Juventus contemporanea degli ultimi 30-40 anni.
Perché non ti ricordi Van der Sar?
Vabbè, perché gli altri erano dei fenomeni, però povero Szczęsny, quest'anno ha giocato benino.
Un attimo, no, facciamo finire i discreti, voglio sentire anche in pallomeno.
Io dico per questo, perché la Juventus ha avuto sempre grandissimi portieri, e quindi a sinistra hai un buco clamoroso con Alessandro, Luca Pellegrini, quello che sia. Ti rimane a destra la certezza Danilo, che nell'ultimo anno è diventato l'unica vera certezza della difesa della Juve. Quindi in questo momento sicuramente la perdita di De Ligt è molto più pesante rispetto a quella di Dybala, anche perché De Ligt ha 23 anni, non esiste un difensore forte come De Ligt a 23 anni.
Esistono 10 più forti, Stefano.
Un attimo, Maurizio.
Non esiste, Maurizio.
Non esiste, no,
gli ultimi due anni di De Ligt, su.
Sicuramente è un giocatore che fa la differenza, secondo me adesso a 23 anni al Bayern Monaco vedremo proprio altre cose, ma ripeto, è proprio la questione di prospettiva. Tu quest'anno che hai perso Chiellini non dovevi andare a perdere De Ligt, lo perdi e adesso fai la scommessa, poi magari ti va anche meglio perché magari trovi l'accoppiata di giocatori che vogliono arrivare, vogliono ambire, becchi il Bremer che vuole lottare per vincere, poi becchi Gatti, becchi chi sarà, ma in partenza la Juve in difesa ha un punto interrogativo grosso quanto una casa adesso, grosso quanto una casa, perché Bremer lo puoi pagare anche 70 milioni di euro, ma non è quel valore. Oggi sta arrivando a quel valore perché Juve e Inter stanno facendo l'asta a rilanciarsi a vicenda, altrimenti Cairo se ne prendeva 20, erano già tanti. Questa è la realtà.
Stefani in Pallomegni? Sulla cessione che pesa di più in questo momento in casa Juve, se quella di De Ligt, Stefano diceva giovane, di prospettiva, o quella di Dybala lì davanti?
Ma credo, Leonora, che si debba valutare, come diceva Stefano, le stagioni della Juventus. Insomma, secondo me non perdi, non acquisti, cioè voglio dire, non perdi granché, perché perdi un'annata deludente. Che cosa perdi? Che cosa hai perso? La Juve ha vinto? No. E allora adesso si ricomincia, ha detto bene Stefano, cioè di dietro il problema atavico, perché sono avanti con gli anni più bravi, Chiellini se n'è andato, Bonucci, e il problema ci dovevi pensare prima. Adesso De Ligt, secondo me la Juve ha fatto una grandissima operazione, vendere un giocatore di solito a una società nobile e attenta ai conti come il Bayern Monaco, che veramente per 80 milioni, 70 milioni, non so quanto sia la cifra, ma non li fa mai questi acquisti, questi maxi acquisti.
Quindi solo una volta è capitato.
Solo una volta.
Pagato 80 milioni Lucas Hernandez.
Puntualizzare un po', ma non perché voglio discutere con Maurizio, perché è un grande amico, gli voglio bene, però non ci dobbiamo dimenticare una cosa. Io almeno, correggetemi se sbaglio, la storia era questa, perché sennò ci abbiamo dei matti. Bremer è 5 mesi che hanno accordo con l'Inter, più o meno. Dybala non era la ciliegina da torta per l'Inter, ma era un possibile acquisto, anzi molto prima di Lukaku. Poi ci sono state le dichiarazioni di Marotta, che ha detto un'opportunità all'insegna della sostenibilità economica. Detto questo, Marotta super in ogni caso, ma la verità alla fine è che se Bremer va alla Juventus e Dybala è andato alla Roma, sono due sconfitte per l'Inter.
Certo.
Non stai polemizzando, stai dicendo quello che dico io,
Maurizio.
Non stiamo polemizzando, stiamo dicendo allora, stiamo dicendo la stessa cosa in forme diverse.
No, ho capito, ma tu dici che ha rinunciato a Dybala perché è un problema tecnico. Non è un problema tecnico.
No, io ho detto che ha rinunciato
perché sembrava, ma tutti giocano per guadagnare poco. Dybala è stato il primo acquisto, tra virgolette, potenziale dell'Inter,
senso.
Ed è stata abbattuta l'Inter dalla Roma, che è stata molto più brava. Bisogna dirlo.
Vabbè, può darsi che tu la vedi così, io non la vedo così. Io la vedo in una maniera più semplice. L'Inter, vuoi per insostenibilità, vuoi perché non riuscì, ha rinunciato a Dybala, ok? Ed è stata brava la Roma a intervenire. Nel caso di Bremer è diverso, l'Inter non ha rinunciato a nulla. E ancora infatti sta litigando milione su milione.
Maurizio,
allora se tu sei uno
che Bremer deve andare, si è promesso all'Inter,
non arrivi
al primo giocatore
punto.
Maurizio, Bremer, correggimi se sbaglio, non è stato il primo calciatore del pre-calciomercato? Cioè si sapeva che Bremer aveva un accordo con l'Inter 5 mesi fa,
e quindi sei un pollo se lo perdi, è tutto
allora,
lì. E quindi allora stiamo dicendo la stessa cosa.
E allora diciamo
sto
la stessa cosa,
che tu hai perso un giocatore che se, come hai perso, te lo ricordi, Tonali si diceva che era già dell'Inter, te lo ricordi Kulusevski che si diceva che era già dell'Inter? Quando all'Inter durano più di 15 giorni queste trattative non si chiudono mai. Perché? Perché evidentemente c'è un problema della società che mette dei veti a determinate spese. Giusto, sbagliato che sia, è così. Allora, Bremer è un giocatore che ti è stato sottratto se lo perde, perché lo volevi a tutti i costi e non l'hai preso. Dybala non lo volevano a tutti i costi, lo volevano a tutti i costi prima di Lukaku. Poi, essendo capitato la botta di fortuna, forse anche insperata dall'Inter stessa, di un giocatore che si mette a fare i capricci e ti viene regalato, è chiaro che Dybala diventa meno importante.
Ma scusami Maurizio, perdonami, ma la Roma aveva parlato con Dybala 2 mesi fa, almeno da quello che leggo, da quello che apprendo,
sì.
No?
E poteva
allora,
andare.
Sanchez, ti faccio questa domanda: se Sanchez fosse andato via, Dybala sarebbe andato all'Inter?
Probabilmente sì. Dovevano andare via,
allora,
dovevano andare,
allora è stata brava la Roma,
dicendo, è una scelta. È una scelta, nel senso
è una
che
scelta,
tu,
diciamo,
lo puoi prendere comunque.
Allora,
è
guardate, io tra pochi istanti devo andare.
Non prendi Mkhitaryan e ti prendi Dybala, è una scelta.
Allora, io devo andare quasi in pausa, siamo già in realtà in ritardo, però prima di salutare Stefano Discreti, c'era un audio, chiedo alla regia se lo riusciamo a recuperare al volo sulla Juventus, così te lo faccio commentare in 30 secondi.
Buongiorno, sono colui che viene soprannominato il sussurratore,
sì.
Colui che in anticipo vi aveva detto che Chiesa sarebbe andato alla Juventus, che Vlahovic sarebbe andato alla Juventus, e a gennaio vi ho detto che Bremer,
a gennaio addirittura,
sarebbe andato alla Juventus. Ve l'avevo detto a gennaio, perché io certe cose le so, perché sono molto vicino a una certa persona. E vi aggiungo, segnatelo, che Milenkovic anche lui andrà alla Juventus nel giro di 15 giorni. Arrivederci.
Stefano, io quest'ultimo punto volevo farti commentare. Milinkovic Savic.
Ci aveva detto pure di Koulibaly alla Juventus, l'ascoltatore.
Quindi l'ha dimenticato.
Gliel'avrà dato un numero di telefono sbagliato, quello di Koulibaly.
No. Non ho capito se l'ultimo nome è Milenkovic.
No, è Milinkovic Savic. Hanno chiamato con l'accento svedese, come la telefonata di Fantozzi quando fa l'accento svedese.
Allora diciamo, Milinkovic Savic sarebbe un colpo pazzesco, sarebbe il colpo che renderebbe secondo me la Juventus la favorita per la vittoria finale dello scudetto. Cioè,
la ciliegina sulla torta.
Milenkovic, c'è l'attacco di Baresi con Vlahovic, Di Maria, e quando ritornerà a Chiesa sarebbe pazzesco, anche se la difesa è a quel livello. Se prendi Milenkovic secondo me cambia poco, sì, magari al posto di Rugani è una certezza un po' più sopra, ma comunque alla fine il pacchetto di difensori centrali è quello: Rugani, Bonucci, Gatti, Bremer, Milenkovic in più, Milenkovic al posto di Milenkovic, cioè non c'è il fenomeno nella difesa della Juventus. Ripeto, o Bremer conferma, Bremer o chi sarà, conferma che il rendimento che ha avuto al Torino lui continuerà ad averlo anche in Champions League con la maglia della Juventus, oppure comunque ti sei indebolito, è importante. E ripeto, secondo me è fondamentale, questo l'ho detto e chiudo il discorso, che la Juventus non sottovaluti il fatto di piazzare un filtro davanti alla difesa, perché poi alla fine
il vero problema resta sempre al centrocampo. La Juve manca ancora di un regista o comunque di un mediano che faccia fitto davanti alla difesa. Nel momento in cui la tua difesa non è più la BBC, non è più il tuo punto di forza, ma è diventato all'improvviso da punto di forza punto debole, se non hai un filtro davanti alla difesa, attenzione, io un allenatore che punta tutto sulla difesa come Allegri non ce lo vedo proprio a fare una squadra a trazione offensiva tutti all'attacco. Cioè io non la vedo una Juve con Pogba, Zaniolo, Di Maria, Vlahovic, Chiesa, cioè tutti all'attacco, e in difesa Rugani, Alessandro, Luca Pellegrini, Gatti o comunque sia De Sciglio. Cioè io non ce la vedo. Cioè, questa cosa lo puoi fare se dietro hai Barzagli, Chiellini, Nesta, Baresi, ma se hai dei difensori normali tutti all'assalto, poi Allegri in panchina, io faccio fatica. Poi per carità, nella vita possiamo vedere tutto ed essere smentiti.
Perfetto. Stefano Discreti, grazie per essere stato con
grazie
noi.
A voi,
presto. Allora io chiedo invece a Stefano Impallomeni e anche a Maurizio Biscardi se riescono a fermarsi un altro pochino, perché abbiamo anche tante domande degli ascoltatori per voi e ve le giro tra pochissimo, va bene? A tra poco.